Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
Eccoci qua, buon pomeriggio da Marco Piccari. Ciao Stefano Impallomeni.
Ciao Marco, buon pomeriggio, buon Maracanà a tutti. Oh, ciao Andrea e ciao Giorgio.
Siamo andati bene noi questa settimana con i pronostici.
Incredibile, un riscatto clamoroso.
Tu hai fatto 4 punti, hai preso in pieno il risultato della Fiorentina con Torino.
Toro, sì.
Hai preso anche la vittoria della Juventus, non nel risultato esatto, per poco, perché hai detto 1-0.
Atalanta, Napoli, avevamo messo pareggio.
Sì, sì. E io invece ho preso in pieno il risultato della
Juve-Milan.
Dei Juve Milan 2-0, proprio l'unico tra le altre cose, capita raramente.
Insomma. Vabbè, ma i campioni che hanno fatto?
No, Garbo, comunque, lui i 3 punti se li ha fatti pure questo giro. Sì, sì,
Braglia?
Sì. Braglia ha fatto 2 punti, Bonanni 1 punto.
Bene, quindi prendiamo 3 punti su Bonanni, questo mi interessava.
Dai, si sta accorciando la difesa.
Anche
la
il Monza a volte, capito?
Caro mio, stiamo arrivando, come dice qualcuno. No? Allora, andiamo a dare il buon pomeriggio a Niccolò Ceccanini. Ciao Nick,
ciao,
ben trovato.
Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti. Ciao ragazzi.
Allora, oggi starà con noi in 2 momenti, perché lo teniamo adesso un po' nella parte iniziale, poi lo ritroviamo anche dopo. Allora, intanto, Daniele Garbo, buon lunedì. Ciao Daniele.
Ciao Daniele.
Ciao ragazzi, ma la classifica si sta accorciando in coda, mica in testa, mi sa che si sta allungando in testa.
In testa ti stai allungando solo tu, perché te ne stai andando.
Volevo dire quello.
Sì, perché c'hai 9 punti di distacco, di vantaggio da Braglia, che sono tanti, quindi sta uccidendo il campionato. Sì,
ma il campionato è lungo ancora.
Vabbè, con sta storia però. Massimo Bonanni, buon pomeriggio.
Ciao Massimo.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio. Ciao Stefano.
Ciao.
Che è sto? Ciao Stefano.
Si sta riprendendo, lo stiamo a seguo.
Sì, sì.
Terra Toscana 1-1, 1-0 in vantaggio. Che è successo?
Hai capito. Allora dai, facciamo subito un giro, i soliti classici 30 secondi a chi li volete dedicare in questa apertura, quindi...
Guarda, io sarò brevissimo.
Vai, vado da te, vai.
5 secondi, un nome, un portiere straordinario, futuro assicurato, Stankovic del Venezia.
Ah, tu scegli lui.
Sì, lui. Dedicati a lui. Grandissimo protagonista a Parma.
Bene, bene. Quindi vedi, hai preso un protagonista, Stankovic. Allora vado da Massimo Bonanni. Massimo, i tuoi 30 secondi a chi li dedichi?
Allora, io vorrei fare un top e un flop. Vorrei tornare alle origini.
Dai.
Top, io anche volevo dedicare un pensiero a Stankovic. Veramente tanta roba. E flop a Taremi. Io mi dispiace, però non... Credo che l'Inter abbia, secondo me, bisogno di un attaccante un pochettino più importante per quest'ultimo finale di stagione.
Vado da Garbo, Daniele Garbo.
In centro italiano, il Bologna ha un punto in più di quello di Thiago Motta, e nonostante le partenze di Calafiori e Zirkzee, quindi secondo me italiano sta facendo un autentico capolavoro.
Vado da Niccolò Ceccarini, Nick.
Un appello, Palladino, riprenditi la Fiorentina, perché questa squadra così non va. Ecco, sono stato rapido, sintetico e diretto.
Un appello a Palladino. 2 punti nelle ultime 6 partite per la Fiorentina.
Male, sì.
Visto che prendo un attimo...
Visto così tutta la partita ieri, 11 contro 10 contro un Torino, per carità, insomma, per poco non la perde.
Sembrava giocare in 10 la Fiorentina.
Non va bene, no, ha detto bene Nick.
E posso chiedervi se la prossima partita può decidere il destino o meno di Palladino oppure no? Magari lo chiediamo poi anche a Cicca.
No,
tu che ne pensi?
La classifica non è disastrosa, perché qui bisogna essere anche equilibrati.
Esatto.
Però poi Nick conosce meglio di noi un po' le sfaccettature, i dettagli, no? Di Firenze, della Fiorentina. A distanza mi sembra di capire che bisogna individuare se questo allenatore è ben voluto dalla dirigenza, se ci sono delle frizioni che vanno oltre i non risultati dell'ultimo periodo, perché la Fiorentina, secondo me, c'è qualcosina che non torna. Ecco. La classifica è buona, però.
Tu dici c'è qualcosa che non torna. Nick, poi giro a te questa domanda, questa osservazione.
Io faccio un ragionamento, sì, ora mi chiedete un'opinione, però ecco, credo che per l'esperienza che ho accumulato in questi anni, da dirigente ti direi, è inutile che io ti faccia fare un esonero o arrivi a esonerarti con la Lazio. Perché con la Lazio anche la Fiorentina nelle migliori condizioni si può perdere.
Certo.
Cioè, secondo me, se ti devo esonerare, devo arrivare a 2 elementi. Primo, se sono sicuro che comunque anche che non mi puoi dare più niente a questa squadra. Il secondo punto di vista è che eventualmente non è la Lazio la partita che fa da cartina di tornasole. Cioè, dopo la Fiorentina gioca col Genoa, è evidente che se te pareggi o perdi col Genoa, allora lì fai una valutazione. Questo è il mio ragionamento, fermo restando che, per quello che ho percepito, la società si sta schierando tutta a fianco di Palladino. Quindi vediamo che succede.
Vediamo che succede. Garbo?
Bah, io sono d'accordo con Stefano. Secondo me c'è qualcosa che non sappiamo, che ci sfugge all'interno della Fiorentina, qualcosa che non va. Le parole di Daniele Pradè una settimana fa sono state abbastanza indicative a questo proposito. Sono anche d'accordo con Nicolò, nel senso che se non c'è più la fiducia nell'allenatore non ha senso aspettare la partita con la Lazio, tanto vale decidere subito.
Buonanni?
Allora, io sono d'accordo con Stefano quando dice che comunque la classifica, insomma, è una classifica buona.
L'ha detto anche lui ieri a fine partita.
Sì, la classifica
che secondo me questa è una realtà che non possiamo trascurare.
Sì, una classifica buona, e probabilmente questa classifica può alterare magari il giudizio del periodo negativo che sta avendo la squadra, in negativo. Però bisogna vedere, tutto sta a quello che sono le ambizioni della società. Probabilmente quando la Fiorentina era al massimo del suo splendore, ha potuto magari far pensare a tutti gli addetti ai lavori e magari anche al presidente e al direttore sportivo che questa squadra potesse competere per un posto in Champions. Secondo me è già tanto se la Fiorentina riesce a rimanere in Europa League, nella zona Europa League, e qualificarsi per l'Europa League. Non credo che sia pronta per la Champions soprattutto, e se arriva in Europa League secondo me ha fatto un gran campionato.
Io sono d'accordo, posso aggiungere una cosa? Sì. Sono perfettamente d'accordo, perché secondo me non è il problema della posizione in classifica della Fiorentina, perché secondo me questi sono i valori. Secondo me la Fiorentina è questa, può essere questo posto qua, sesto, settimo, è questa la Fiorentina, non è che si debba stare a giudicare il valore della squadra. È preoccupante l'involuzione, ecco, perché se prima si era andati oltre, ora si sta andando oltre nella direzione
della negatività, esatto.
Va trovato perché poi si può perdere con la Lazio, si vince col Genoa, poi magari si pareggia con l'altra squadra, poi ne vince un'altra, poi ne perdi, quello si può stare. Che oggi questa squadra è come se avesse avuto una grande involuzione e il fatto delle preoccupazioni, no? Visto che viene fuori il discorso, sembra la squadra che ha la prima difficoltà. Prima magari si esaltava, adesso questa è una squadra che alla prima difficoltà si scioglie, quindi bisogna trovare
un equilibrio.
E poi io sono sempre di un'idea: si può giudicare il lavoro di Palladino quanto si vuole e l'allenatore Palladino in generale, però io credo che purtroppo non siamo mai, secondo me, larghi nei concetti quando si giudica un allenatore. Perché? Perché questo allenatore, che può essere bravo, meno bravo, non bravo, parecchio bravo, è allenato da 2 anni in Serie A, e quindi questo secondo me non si può sottovalutare.
No, io sono perfettamente d'accordo.
In Serie A può accadere questo, perché non hai la malizia, non hai l'esperienza, non hai vissuto delle situazioni, quindi ci sta questa situazione. Poi se te vuoi vincere devi prendere Conte, quello è un altro discorso.
Allora, a proposito di Conte, andiamo al Napoli secchi, ragazzi, perché sesta vittoria consecutiva, 14 gol fatti, 4 subiti. Attenzione, perché il calendario mette tutti gli scontri diretti in casa al Maradona con le big, quindi ritmo scudetto, Stefano, è inutile che ci nascondiamo, no? Incontenibile, incontentabile, come vuoi tu.
Incontentabile, incontenibile, ci sta benissimo, un bel titolo, un gioco di parole che ci sta, incontenibile, io aggiungerei incontentabile, perché la partita di Bergamo ha detto questo, sono Napoli che sa quello che vuole, una squadra piazza forte, piantata, questo allenatore che è veramente incredibile. Poi abbiamo visto il ritorno col megafono, no?
Mamma mia.
Forza Napoli,
si è calato, no? Sta trascinando, esatto.
E devo dire che anche fa bene a raccogliere questo entusiasmo, perché aiuta, no? Napoli è una piazza unica sotto questo punto di vista. Per quanto riguarda la partita, poteva vincere l'Atalanta, poteva vincere il Napoli, però ha vinto il Napoli e non è un caso.
Ti posso chiedere chi è stato il migliore a tuo giudizio? Del Napoli, anche agli altri, sì.
Lukaku.
Mi dai una spiegazione in 30 secondi?
Allora, ne avevamo parlato prima della sfida e ne ha confermato la bontà, insomma, di quello che sta facendo. È un giocatore molto molto utile per il gioco di Conte. Si è calato in questo consentimi il termine, sì, ma anche in questo ruolo di gregario, di lusso. Quindi è lì la chiave. Ha sposato in pieno, conoscendo Conte, quello che serve in questo momento, rinunciando magari a una doppietta, ha dei personalismi, poi arriva il gol. Poi tra l'altro lì l'Atalanta si fa sorprendere, per Lukaku ci crede, Scalvini, cioè voglio dire, la differenza è proprio nel gol che subisce.
Gli dice Scanzer che deve segnare.
Marco, l'Atalanta è stata ingenua, cioè voglio dire, la poteva vincere col colpo di testa di Catelare, no?
Sì.
Peret compie un miracolo, ha una prodezza eccezionale, però mi ha ricordato l'Atalanta, quella che andava e poi prende gol e si dissolve in un attimo. È una distrazione per l'incapacità anche di leggere le partite e anche, aggiungo e concludo, di poterti portare a casa un punto che non fa male, stai lì attaccato, c'è Napoli-Juventus, esatto. Devi ragionare. Cioè, io non so cosa voglia l'Atalanta, vuole fare, cioè, voglio dire, c'è la possibilità veramente di poter lottare fino in fondo per il titolo, adesso ti sei staccata, e perché non potevi pareggiare? Cioè, ma non lo so, io gestire un po' certe situazioni.
Garbo, voglio il tuo pensiero, ti chiedo anche te chi è stato il migliore, poi vado da Nick che tra poco lo devo salutare per un piccolo break e poi tornerà tra poco con noi. Vai.
Il discorso dei confronti diretti al Maradona ci andrei piano, perché gli unici due li ha perso contro la Lazio e contro l'Atalanta, però toccando ferro per i tifosi del Napoli, ovviamente erano momenti diversi. Esatto. Quindi avere vinto questa partita, secondo me, dà una spinta fondamentale, forse decisiva, a Napoli, che secondo me ci ha sempre creduto allo scudetto, ma ora ci crede ancora di più. E soprattutto io sono curioso di vedere cosa succederà adesso che riprendono le coppe europee, perché il Napoli le vedrà in divano e quindi può tranquillamente fare il tifo per chi vuole, può tranquillamente godersi le partite, riposarsi, tutto quanto, preparare la sua partita per tutta la settimana, mentre le altre si devono scannare fra viaggi, partite alla morte e così via. E quindi secondo me questo potrebbe fare tutta la differenza del mondo. Di certo a questo punto è evidente che è un duello Inter e Napoli.
E quindi è sempre di più testa a testa. Nick, vengo da te, poi così ti lascio e ti ritrovo più avanti, dai.
Sì, io credo che Inter e Napoli possano sicuramente lottare fino alla fine per questo scudetto, col piccolo vantaggio del Napoli dalla sua parte per le partite non partite da disputare sostanzialmente fuori dal campionato. Il vantaggio l'Inter ce l'ha, che ha la rosa più forte della Serie A e quindi può sopperire anche al problema, tra virgolette, non problema, anche alla fortuna di giocare alla Champions League e comunque sia di essere una competizione così importante, perché l'organico è molto ampio. E l'Atalanta io non lo so, l'Atalanta vediamo, perché quando l'Atalanta di solito fa così, forte, poi rallenta e poi va come un razzo fino alla fine. E vediamo, perché insomma, poi conta essere pimpanti a primavera, marzo, aprile e maggio sono i mesi decisivi, per cui se non accumulano troppo gap potrebbero ancora rientrare in corsa.
Nick, ci risentiamo tra poco, va bene?
Bene, a poco, ciao, ciao a tutti.
Bonanni, vengo da te sempre su questo tema e ti chiedo anche a te chi è stato secondo te il migliore in questa partita, questa vittoria del Napoli a Bergamo contro l'Atalanta. Tra l'altro l'Atalanta ultime 4 partite 3 punti, ragazzi, poi pure questo va considerato, no? È vero che sono stati pareggi, diciamo così, dove ci possono stare dopo 11 vittorie consecutive, però come diceva Stefano, forse prendere un altro punto sarebbe stato meglio, no? In questa partita. Massimo.
Ma sicuramente sono d'accordo anche su questo con Stefano, oggi questa cosa infatti piove tanto. di solito non mi trovo sempre d'accordo.
Vabbè, dopo ti porto su un argomento che vi scontrerete, allora dai. Vai.
No, sono d'accordo, nel senso che secondo me Lukaku sta diventando ancora più fondamentale nel modo di giocare che ha questo Napoli, ha modificato insomma il suo modo di essere e sta diventando un giocatore ancora più importante, fondamentale. Credo che Conte stia vincendo un po' questa scommessa. Io mi ricordo all'inizio tutti quanti molto delusi dal ruolo che aveva in questo campionato Lukaku, no?
Sì, sì.
Invece io ho sempre pensato che sicuramente poteva fare tanti gol in più, però il Napoli non gioca in maniera ultra offensiva e lui sta facendo quello che gli sta chiedendo l'allenatore alla grande e ad oggi è un giocatore fondamentale per questa squadra. Credo molto più lui di tanti altri siano dei giocatori fondamentali.
Sì, che poi a livello di gol tra lui e Lautaro non c'è grande differenza, ma anche Lautaro è diventato veramente molto importante per la squadra, cioè se possiamo fare questo confronto, visto che abbiamo fatto testa a testa che continua, dall'altra parte c'è Lautaro che segna meno,
ma
però
io ho sempre sostenuto il giocatore che poi la differenza la faranno i bomb, cioè voglio dire anche la vena, no? La buona forma, ieri ho visto un Lautaro,
mamma mia, trascinante proprio.
L'ho visto anche col Bologna, però magari Inzaghi l'aveva adotto un po'
prima, che poi ieri ha preso pure una botta iniziale forte. Sì. Che io pensavo addirittura che potesse uscire Stefano, ti devo dire la verità, invece è rimasto.
Però un bel duello sì, questo, sì, tra sì, Napoli e Inter, tra Lukaku e Lautaro.
Napoli chiama e l'Inter risponde subito, perché ieri sera la risposta è stata immediata, no? Che Inter
immediata,
mi date un giudizio sull'Inter della partita di ieri, poi ci torniamo.
L'Inter per me resta la squadra da battere, ma però questo Napoli lo può vincere lo scudetto. Lo può vincere perché ha Conte, ha entusiasmo, ha una squadra, ha detto bene Daniele, un impegno a settimana, Marco.
Che
cioè, il Napoli ha giocato 23 partite ufficiali, di cui una col Palermo, non ne parliamo, l'altra con la Lazio, non ne parliamo nemmeno, quindi 21.
Sì, sì, sì.
Fa la differenza, ha detto bene Daniele, poi devi partire, viaggi, cose, e poi è come al Monopoli, ti ricordi quando si giocava al Monopoli?
Come no?
C'è la casella imprevisti. L'Inter, l'Atalanta la possono trovare, il Napoli di meno.
Certo.
Quindi
tu dici,
adesso
con
noi
i
possiamo,
no?
Dire, indovinare, lo vince il Napoli, no, lo vince l'Inter, no, lo vince l'Atalanta, ma chi lo sa, adesso facendo un'analisi, l'Atalanta e l'Inter hanno più impegni del Napoli.
Come
il
no?
Napoli a
certo,
Conte,
certo.
Fate i conti voi
a questo punto.
Cioè, alla fine, no? No, si sposta un po' il bilancino, diciamo la freccia, sì, verso, sì, verso Conte, però Conte sa benissimo che non è finita.
No. Assolutamente.
Perché anche c'è questa Juventus.
Ci andiamo.
Io
ci
non
andiamo.
Sottovaluterei l'impegno del Maradona.
Che scherzi, è una settimana bella elettrica questa. Allora, Garbo sull'Inter, visto che ci andiamo, vi chiedo, poi c'è un messaggio di un nostro ascoltatore, Daniele.
L'Inter ha ritrovato Lautaro, almeno questo sembra, anche ieri ha segnato un bellissimo gol. E la squadra, come abbiamo detto ripetutamente, ha la rosa migliore del campionato, ma questo non vuol dire che vinca il campionato, poi, perché è successo già in passato che l'Inter avesse la squadra più forte 3 anni fa col Milan, poi lo scudetto l'ha vinto il Milan. Quindi io credo che sarà un lungo duello, l'Inter forse ha qualcosa in più, ripeto, però anche qualcosa in più a livello di impegno, e alla fine questo
che
alla
incide,
lunga potrebbe fare la differenza.
Massimo, è un Inter ieri sera che primo tempo così e così, poi quando ha deciso insomma di dare la botta alla partita, l'ha data con il miglior giocatore, è stato proprio un autentico trascinatore. Lasciami aggiungere che mi sono piaciute molto le parole nel post partita, quando aveva Slani vicino e lui ha detto: io cerco di mandare il messaggio di lavorare ogni giorno di più per migliorarci, proprio per i giovani che abbiamo, no? Cioè di mandare questo tipo di messaggio, di continuare a lavorare e impegnarsi sempre di più. Massimo.
Beh sì, ha fatto delle dichiarazioni da capitano, da leader. Sì, sì, vabbè, ma lui, Lautaro, negli ultimi anni è tanto migliorato, secondo me, anche il fatto di aver fatto parte della squadra che poi ha vinto il campionato del mondo gli ha dato ancora più importanza, no, al ruolo di capitano nelle dichiarazioni che fa ad oggi. Quello che lui dice, insomma, sono parole importanti ed è ascoltato da tutti. È un giocatore fondamentale, anche se sta segnando poco rispetto agli ultimi anni, a come ci ha abituato. Io credo che Inter e Napoli se la giocheranno fino alla fine. Però penso che l'Inter lo vinca, anche se io ho sempre detto e sono sempre più convinto che il Napoli fino alla fine proprio se la giocherà
fino all'ultimo. Tu dici fino all'ultimo?
Sì, a me dà proprio la sensazione di essere una squadra costruita sin da subito per vincere la partita singola anche in una certa maniera, quindi secondo me lo scontro diretto sarà fondamentale.
Vabbè, poi ci sottolinea un amico, Francesco, che quella botta iniziale di che stavo sottolineando su Lautaro, secondo il nostro amico, era rigore, inspiegabile, non concesso, non si capisce perché neanche il VAR sia intervenuto nella circostanza. Non so se siete d'accordo, Stefano, annuivi?
No,
ci
poteva stare, come ci poteva, abbiamo visto tanti, sì, episodi. Però
ho temuto, devo dire, lì su quel calcione che ha preso. Sentiamo un ascoltatore e poi voglio chiedere un'altra cosa prima di andare in chiusura di questo blocco. Vai con un audio. audio.
Ciao ragazzi, sono Andrea Dorbini, vi ascolto sempre.
Ah, che bello
Urbino. Tifoso interista. Io volevo parlare brevemente sulle continue interruzioni che si vedono nei nostri campi di Serie A, sceneggiate, gioco sempre interrotto ogni 10 secondi, giocatore per terra, ma io direi a questi arbitri, ma fischiate meno, perché se l'arbitro fischia meno, anche il giocatore si butta di meno e simula meno. Secondo me è una catena. Se invece il giocatore capisce che l'arbitro ogni minimo contatto fischia, chiaramente si butta. Quindi io, secondo me, molta colpa di queste sceneggiate.
È un antico, problema, perché se l'arbitro fischia poco, perché fischia poco, se fischia tanto...
Questo ascoltatore Dormino, come si chiamava? Come si chiama?
Adesso me lo sono perso.
Vabbè. Il nostro amico, io mi riallaccio, ho visto una cosa strepitosa fatta da Di Canio.
Andrea
mi fa pensare a questa cosa qua, proprio sulle sceneggiate, su questa cosa, teatralità o meno. E ha fatto un lavoro straordinario su Sky, Di Canio, intervistando Govern, cioè che è stato il capitano storico del Nottingham Forest, di Brian Clough.
Sì.
Una cosa bellissima, un'intervista straordinaria in cui Govern diceva: adesso, ma i giocatori di adesso, no, ma sono dei pessimi attori, cioè non sanno, cioè voglio dire, non sanno recitare, magari non sanno adesso lui è andato oltre, però è la verità, cioè voglio dire, c'è anche questo discorso che cascano male, quindi sceneggiate, perdite di tempo, sono d'accordo. Noi eravamo diversi, l'ho detto, era tutto diverso, un calcio diverso, però eravamo uomini diversi. Tra l'altro un'intervista fantastica in cui, cioè, spiega anche il rapporto con Brian Clough, un autentico mito. Alcune cose, poi concludo, adesso vado fuori tema, però dice: eravate amici? No, impossibile, lui era il boss, era il capo, mai essere amico di un allenatore. Rapporto professionale, anzi mi stava pure antipatico perché era egocentrico.
Certo.
Però
certo.
Professionalmente, no?
Infatti molte volte è proprio questo che caratterizza, no, certi rapporti. Allora,
quindi sulle sceneggiate...
Sono d'accordo, sì, ma è un vecchio problema, che poi se non fischia perché non fischia, se fischia perché fischia, siamo sempre lì. Sentite, invece faccio un giro, Bonanni, parto da te, è tornata la Lazio?
Beh, ieri ha dato un buon segnale, tutti quanti a dire che la Lazio partita difficile a Verona.
Vero.
Vabbè, adesso lo dici dopo.
Cioè... Non sono sicuro.
No, io ho dato pareggio. Beh, è stata brava la Lazio a trasformarla in facile, dai, partita facile.
Dai, è stata una partita che la Lazio a bocce ferme era data vincente, quindi ha dimostrato, insomma, di essere più forte. Cioè. Poi riguardo al discorso di prima, tu hai giocato in quell'era, magari qualche anno prima di me, ragazzi, ma prima ci si davano le botte vere,
Sì.
Cioè, la gente non lo sa, nel calcio di oggi adesso c'è il VAR, ogni minima cosa, c'hai 2000 telecamere puntate, ma prima in area di rigore, ma quante botte si davano su un calcio d'angolo?
Vero, no, verissimo.
Ad oggi non ti puoi proprio muovere.
Però è stato simpatico il capitano storico del Nottingham Forest, Govere, che dice: non sanno recitare. Cioè, alla fine sono incapaci, secondo lui.
Però è vero quello che dice, prima era,
sanno cascare.
Era un calcio un po' più duro, fisico, più fisico, adesso è un po' diverso, no? E Daniele, torna la Lazio vera, quella che hai visto contro il Verona, perché insomma ha fatto una gran partita di dominio e di controllo, dobbiamo dire.
Sì, no, ma infatti era una gara teoricamente potenzialmente pericolosa,
sì,
perché il Verona è una squadra fastidiosa, però la Lazio l'ha saputa subito volgere a proprio favore, perché ha segnato immediatamente, poi ha gestito molto bene, ha raddoppiato, poi il terzo, insomma una squadra che secondo me ha dato una parola di grande maturità, per cui mi sembra, la sensazione è che la Lazio sia tornata. Per quanto riguarda il discorso delle simulazioni, volevo dare un piccolo contributo. Ieri sera è stato ospite alla Domenica Sportiva Daniele Orsato, è stato tra l'altro molto simpatico, ha detto delle cose molto interessanti, e una delle cose che ha detto, dice: oggi ci sono molte meno simulazioni di una volta, perché con 24 telecamere puntate addosso i giocatori stanno attenti, perché ti tanano sempre quando fai una simulazione, poi gli arbitri prendono nota quando un giocatore diventa a fama di simulatore, e quindi la prossima volta stanno più attenti. Per cui, a detta di Orsato, e io sono d'accordo, le simulazioni sono diminuite.
Ci fermiamo un
attimo,
aggiungo
su questa cosa di Orsato. Ma è tutta un'altra persona, cioè è talmente, cioè mi sembrava proprio antipatico come
invece...
No, ma io lo conosco personalmente.
E invece personalmente è una rivelazione.
Ed è molto simpatico, esatto. No, è molto simpatico, assolutamente.
Va bene, ci fermiamo un attimo, torniamo subito con voi, a tra poco.